Eccoci qua con Gianluca Maggi, scrittore e psicanalista. Ciao Gianluca, ben trovato.
Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
Allora, con Gianluca Maggi oggi vi portiamo nel fantastico futuro che dipende dall'immaginazione. Questo è un tuo convincimento o è una assoluta realtà, Gianluca?
Buon inizio. Guarda, allora, come avvio alla nostra conversazione, lancio un piccolo sasso nello stagno della mente e lo lancio con questa domanda. Qual è la prima cosa che si vede spolverando una lampada di ottone che è nascosta da tanto tempo nella magica grotta? Ecco, noi adesso non rispondiamo, ma lasciamo che i cerchi concentrici, come dire, sullo specchio della mente si espandano. E poi in chiusura, se ci ricordiamo, diremo anche qual è la prima cosa che si vede. Però, proprio per rispondere direttamente alla domanda, ti racconto questo aneddoto. Un aneddoto di quando era ancora possibile viaggiare senza tutte le complicazioni che stiamo patendo, alle quali adesso si aggiunge pure il pass. Allora, io ho viaggiato molto in Oriente, soprattutto in India e in Cina, che sono le aree geografiche delle quali, insomma, mi sono occupato in prevalenza durante i miei anni di insegnamento universitario. Ecco, insegnamento universitario dal quale ho rassegnato le dimissioni. Però l'aneddoto che voglio raccontare non si è svolto in Oriente, ma si è svolto pochissimi anni fa a New York, dove non ero mai andato. E io mi trovavo al quinto piano del MoMA, il Museum of Modern Art, e mi gustavo, insomma, con grande delizia, per così dire, un'opera che amo in modo particolare, che è la Gitane Endormie, la zingara addormentata di Henri Rousseau. Allora, sono lì particolarmente rapito dal chiaro di luna dell'ambientazione del dipinto, dalla sua atmosfera magica, onirica. Quando a un certo punto, vicino a me, sento che c'è un altro visitatore che è altrettanto compartecipe di questo, diciamo, spettacolo pittorico. È un signore distinto, di mezza età, ha gli occhi a mandorla, è un cinese. E anche lui sento che ha desiderio di conversare, così intavoliamo una bella chiacchierata. E tra le varie cose che apprendo è che è un alto funzionario del governo di Beijing, e la nostra conversazione prende la direzione della fantascienza, del fantasy, della narrativa del mistero, dell'insolito, della magia, insomma, in sostanza dell'immaginazione. Allora a un certo punto gli chiedo: ma perché in Cina, sino a poco tempo fa, insomma, tutto ciò che aveva a che fare con l'immaginazione era in sostanza messo all'indice, e ora invece non solo è rivalutato, ma è addirittura caldeggiato? Insomma, per capirci, io nell'89, nel mio primo viaggio in Cina, ecco, nelle librerie di Beijing, nelle librerie di Pechino, io non avevo trovato proprio la minima traccia di questo tipo di letteratura. Mentre l'anno scorso, quando ci sono ritornato, mi sono trovato di fronte a vetrine con montagne delle edizioni in lingua cinese del Signore degli Anelli di Tolkien. Ecco, allora, come si spiega questo fenomeno? Perché c'è stato questo cambiamento? E allora lui mi ha detto: guarda, la risposta è molto semplice. Allora, una decina di anni fa, noi del governo di Pechino ci siamo accorti che i cittadini cinesi erano eccellenti nel replicare una cosa. Cioè, se una persona gli portava il progetto, i cinesi erano molto bravi, erano eccellenti nel replicarlo. Però non erano in grado né di innovare e neppure di inventare. Cioè, nella sostanza non avevano immaginazione. E allora cosa abbiamo fatto? Allora, il governo di Beijing ha mandato una delegazione negli Stati Uniti, in particolar modo all'Apple, alla Microsoft, a Google, a Facebook, che all'epoca era neonata da pochi anni, e hanno fatto delle domande alle persone che lavoravano lì, cioè alle persone che progettano il futuro. E allora che cosa ha scoperto la delegazione cinese? Ha scoperto una cosa molto interessante, Cioè, ha scoperto che tutte queste persone che lavorano appunto nel big tech, quando erano ragazzini, avevano letto fantascienza, avevano letto fantasy, avevano letto i racconti dell'insolito, cioè avevano letto tutte storie che stimolavano la immaginazione. Quindi la delegazione ha scoperto che aveva ragione Albert Einstein quando una volta gli fu chiesto come si poteva rendere più intelligenti i bambini. E la risposta di Einstein fu, come dire, semplice e geniale, perché Einstein rispose: se volete che un bambino sia intelligente, leggetegli delle fiabe. E se volete che diventi ancora più intelligente, allora leggetegli ancora più fiabe. Ecco, Einstein aveva capito il valore della immaginazione e con questa consapevolezza la delegazione cinese è ritornata in patria e ha innescato un nuovo meccanismo mentale.
Beh, questa è una cosa assolutamente curiosa, sì, perché chi l'avrebbe mai detto che dal mondo della fiaba insomma, potesse nascere tutta quanta questa dose di creatività di molti, però effettivamente se guardi un film di fantascienza attraverso i costumi, attraverso le scenografie, la storia stessa, ti rendi certamente conto che chi l'ha pensata deve aver avuto comunque delle ispirazioni di un certo tipo.
E poi seguentemente chi la fruisce innesca, mette in moto dei meccanismi. Questa chiacchierata mi ha fatto capire veramente come quelle storie che all'apparenza, come dire, hanno che l'apparenza non riguardano la stretta realtà quotidiana, hanno un valore incalcolabile. Io allo sviluppo della facoltà dell'immaginazione ho dedicato un'ampia parte dei miei studi, dei miei corsi e della mia produzione. Per esempio, un libro che leggono anche gli adulti, però è soprattutto rivolto ai bambini, l'ho scritto circa 30 anni fa ed è Le 101 burle spirituali, cioè è un libro che è ancora in commercio a distanza di tutto questo tempo e si è meritato anche la presentazione dell'amico Alejandro Jodorowsky. Poi un altro libro di storie psicodidattiche che stimolano l'immaginazione e che è maggiormente rivolto agli adulti è Il tesoro nascosto. Sono proprio storie sufi che sono attualizzate per noi del XXI secolo. Poi c'è un altro libro a cui sono veramente molto legato, che tra l'altro è uscito, credo, la versione attualizzata l'anno scorso, e c'è anche proprio un file audio e la presentazione di Franco Battiato, che è Il gioco dell'eroe, la porta dell'immaginazione. Ecco, in questi libri e in altre cose ancora, mi sono dedicato a sviluppare quella facoltà della psico umana che è la meno studiata, ma che oggi è, diciamo, la più importante da sviluppare e che è l'immaginazione. Ecco, non è proprio esattamente chiaro perché ancora oggi tendiamo a credere che l'immaginazione non sia una facoltà seria. Cioè, probabilmente perché la si confonde con la fantasia, ma la fantasia è un'altra cosa, perché la fantasia è un modo per produrre situazioni a vanvera.
Certo, ma
Oppure perché la si confonde con l'immaginazione, che invece è una modalità per elaborare progetti, oppure la si confonde con la creatività, ma la creatività non è immaginazione, perché la creatività viene dopo l'immaginazione, cioè la
sì.
creatività è un modo di realizzare per realizzare quello che hai immaginato. Quindi
Sì.
l'immaginazione è il carburante della creatività.
Ma sai, mi viene in mente questa cosa, perché soprattutto quando si andava a scuola, molti anni fa, si diceva, no, normalmente, se non riesci a sviluppare bene un tema, è perché leggi poco.
Sì, è
È
vero.
un po' come, è un po' come dire, se tu vuoi avere più creatività, quindi la realizzazione di questa immaginazione, devi comunque studiare qualcosa o comunque apportare qualcosa al tuo cervello in modo da poter continuare ad immaginare. Quindi anche la lettura generica potrebbe andar bene, diciamo.
Sì, Questo è proprio perché magari adesso sembra un discorso ad usum Delfini, perché
No.
siccome scrivo libri, però i meccanismi che si mettono in moto a livello proprio neurofisiologico durante la lettura non si mettono in moto, per esempio, durante la visione di un film. Io sono anche un grande
Sì.
cinefilo. Perché? Perché immaginiamo solo questo, cosa accade nel cervello durante la lettura. Allora, noi ci troviamo di fronte a una pagina bianca con delle macchie d'inchiostro. Queste macchie d'inchiostro diventano delle lettere. Queste lettere si combinano tra di loro e diventano parole. Queste parole iniziano a fare l'amore con altre parole e formano delle immagini. Queste immagini scatenano, come dire, un'orgia erotica tra di loro e formano degli scenari davanti agli occhi. Ecco, questa capacità è esclusivamente umana, non è data ai nostri altri compagni del pianeta. Quindi si capisce anche proprio come la lettura in senso generico sia un altro stimolante. È sufficiente confrontare delle TAC di un cervello di una persona che è analfabeta, quindi che non sa né leggere né scrivere, e il cervello di una persona che legge. Immediatamente si vedrà che nel cervello della persona analfabeta è come se ci fossero delle autostrade che non vengono percorse, cioè delle autostrade chiuse. Cioè questo lo si nota proprio a colpo d'occhio. Quindi
Sì.
leggere è veramente fondamentale. Insomma, potremmo parlare.
Senti, visto che insomma fa parte anche del tuo percorso, come dicevi tu, come scrittore, ma credo anche come psicanalista, quello che sembra chiaro è che ci siano diverse modalità di relazionarsi,
Sì.
quindi diverse forme di intelligenza. Noi conosciamo l'intelligenza emotiva, che non ci abbiamo capito quasi niente su quello che sia un'intelligenza emotiva piuttosto che quella cognitiva. Pure è da dire, no, Gianluca?
Qui mi inviti a nozze, qui Beatrice mi inviti a nozze, perché aprendo appunto il tema dell'immaginazione, noi capiamo che così come i muscoli del corpo, l'immaginazione va allenata, va addestrata, e la si addestra comprendendo la differenza appunto che tiri in gioco. Cioè la differenza tra quella che la psicologia cognitiva chiama intelligenza convergente e intelligenza divergente. Il punto è che oggi l'intelligenza divergente non viene più coltivata né in ambito scolastico né in ambito universitario. Ecco, come dicevamo prima, diciamo dell'università ho l'esperienza diretta perché vi ho insegnato per circa 17 anni. Del mondo scolastico, diciamo, in cui non ho mai insegnato, ho esperienza solo perché per diversi anni ho svolto l'ufficio di commissario esterno negli esami di maturità. Quindi, per capire, per venire al punto, per capire che cos'è l'intelligenza divergente, occorre che prima comprendiamo quell'intelligenza che è al suo opposto. E l'intelligenza all'opposto di quella divergente è la intelligenza convergente. Che cos'è l'intelligenza convergente? I cognitivisti, chiamano intelligenza convergente quella intelligenza in forza della quale tu devi trovare la soluzione di un problema all'interno di come il problema è stato impostato, ovvero cerchi soluzioni che sono predisposte dall'impostazione stessa del problema. Per capirci con degli esempi. Allora, l'informatica crea un software e le soluzioni tu le puoi trovare all'interno di come il software è stato impostato. Allora, il software può essere anche molto ampio, veramente anche gigantesco, però tu ti puoi muovere soltanto, esclusivamente, all'interno del software stesso. Questo è valido anche per i videogame. È possibile quindi che tu esplori e interagisci, ma soltanto all'interno di quegli scenari che sono stati programmati. Quindi ciò che non è stato programmato non può essere esplorato perché non esiste. e anche la nostra scuola funziona con l'intelligenza convergente. C'è un programma ministeriale e tu devi risolvere i problemi all'interno di questo programma. Però il punto è che l'intelligenza convergente è una intelligenza molto modesta. Perché è molto modesta? Perché è un'intelligenza che è fondamentalmente binaria, cioè funziona come il computer, come questo diavolo di computer che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni. Quindi dimmi con chi vai e ti dirò cosa diventi. E come funziona il computer? Funziona con la logica binaria, 1-0, al massimo blackout. Se lo traduciamo in sondaggio, sì, no, al massimo non so. Ecco, quindi questa logica fa sì che io alleni il mio cervello, come dire, a cercare soluzioni predisposte dall'impostazione stessa del problema. Ecco, questo tipo di intelligenza viene poi diffusa anche a livello popolare. Pensiamo alle... Io non ho la televisione ormai da 20 anni, però insomma guardo YouTube e a volte vedo dei programmi e vedo che le trasmissioni di traino della TV sono basate sui quiz, che è intelligenza binaria, è intelligenza convergente. Addirittura gli esami di maturità si fanno sulla base dell'intelligenza convergente, è il test, quella è la terza prova dell'esame di maturità. Si fanno gli esami di ammissione all'università sulla base dell'intelligenza convergente. Addirittura si fanno test di personalità sulla base dell'intelligenza convergente. E quindi in questo modo, come dire, si riduce la personalità a qualcosa di banale, a qualcosa, come dire, di reattivo, di riduttivo. Ma il punto della questione è che la storia umana non è mai andata avanti con l'intelligenza convergente. L'intelligenza convergente è utilissima, per esempio, al potere. Perché? Perché se tutti pensano all'interno dello stesso sistema che è stato programmato, allora io che cosa ottengo? Ottengo una bella società omologata dove tutti pensano le stesse cose e andando ancora più avanti, dove tutti iniziano a sentire le stesse cose, dove tutti iniziano a desiderare le stesse cose e dove tutti vogliono le stesse cose. Ecco, quindi l'uomo ha una dimensione, come l'aveva definito Herbert Marcuse, no? L'uomo omologato, l'uomo massificato.
Sì.
Ecco, la faccenda è che la storia umana è andata avanti con l'intelligenza divergente. E allora vediamo come funziona l'intelligenza divergente di fronte
a un problema. Prego. Procedere all'intelligenza divergente, volevo chiederti una cosa, perché a questo punto mi sembra anche forse incongruente, no? Cioè, la delegazione cinese manda i suoi emissari, diciamo così, in quel di Cupertino e si ritrova persone dotate di grande immaginazione, ma mi risulta che la scuola americana funzioni sui test, si basi sui test, quindi
Ma guarda, questo
che
è
fanno gli americani poi di così particolare fuori dalla scuola per essere così reattivi?
La società americana si basa su una creme che si staglia su un enorme plateau di persone che non hanno questa capacità. Ancora di più la società cinese, c'è un vertice della società, diversi dei quali non vivono neanche più in Cina, ma vivono nelle comunità cinesi o negli Stati Uniti o in Canada, e poi si staglia un enorme plateau, questo in Cina, di suburbani, di persone che sono alla stregua degli schiavi. Guarda, se vuoi poi un'altra nostra conversazione la potremmo dedicare a quello che ho visto dall'89 a oggi in Cina, come è cambiato, che cosa ho visto direttamente con i miei occhi.
Sì.
Quindi la direzione in cui si sta andando è che c'è un vertice che accentra non solo il potere economico, ma un vertice fatto di pochissimi che ha capacità cognitive che sono precluse a tutti gli altri, cioè alla massa, cioè a quelle che un tempo si sarebbe chiamata cittadinanza. Quello che io prefiguro però non vorrei neanche qua ogni volta che vengo sembrare profeta di sventura, no,
Non ti
appena mi visto con
preoccupare.
un ferro. E quello che si sta prefigurando, che mi pare di vedere, è che anche nell'Occidente europeo si stia andando verso questa direzione. Quindi
Sì.
una casta di pochissimi privilegiati su un plateau di semischiavi.
Beh, stiamo perdendo tutto quello che è stato il nostro periodo umanistico, rinascimentale, diciamo tendenzialmente, cioè tutto quello che è il rapporto con l'uomo, inteso proprio in quel senso, però, cioè
Si
con
sta
un
andando verso un
umanesimo, sì,
disumanesimo. Cioè, prima
esatto.
c'è stato l'umanesimo, ora si
Sì.
sta andando verso un disumanesimo. Questo ormai credo che sia
Sì.
di fronte agli
È
occhi di tutti.
palese, esatto. Solo per chi non se ne accorge, Gianluca, come diciamo sempre.
Sì, però.
Ma visto che ti ho interrotto, l'intelligenza divergente ci
Ah,
stavi
sì, giusto, giusto,
suggerendo?
sì. E ci stavamo appunto chiedendo come funziona l'intelligenza divergente di fronte a un problema. Ecco, l'intelligenza divergente, la soluzione non la trova necessariamente all'interno del modo, come dire, in cui è stato impostato il problema. La soluzione la trova magari proprio capovolgendo i termini stessi del problema. Quindi divergente, possiamo dire, è quell'intelligenza che, stante l'impostazione del problema, non si limita ad aderire ad una delle soluzioni predisposte. Quindi l'intelligenza divergente è anche quella che proprio ribalta il problema, magari facendo vedere che in fondo è un falso problema, magari scompaginandone i termini, magari trovando soluzioni innovative rispetto all'impostazione data, quindi instaurando delle nuove modalità operative, instaurando connessioni nuove fra i pensieri e le cose. Pensiamo solo a questo, pensiamo a Copernico. Ecco, un giorno che ha fatto Copernico? Copernico ha detto: quante spiegazioni potremmo ottenere se noi ipotizzassimo che la Terra non è al centro dell'universo, ma che al centro ci sia il Sole? Ecco, in quel momento Copernico non ha risolto il problema all'interno del geocentrismo, ma ha capovolto il problema, cioè ha ipotizzato che al centro ci sia il Sole. Ecco, questo è un perfetto esempio di intelligenza divergente, cioè l'intelligenza che va al di fuori dello schema, al di fuori dei frame.
Cioè cercare anche delle soluzioni alternative,
Esatto,
sostanzialmente,
è andata avanti così l'intelligenza umana.
che oggi invece tu ritieni sia la cosa più difficile da trovare.
Oh, certo, perché come dicevamo all'inizio, così come si allenano i muscoli, questo tipo di intelligenza va allenata, va proprio allenata. Occorre stimolarla. E il fatto è che oggi l'intelligenza divergente è poco conosciuta e altrettanto poca messa in pratica. Anche questo è una triste constatazione, perché noi oggi abbiamo un disperato bisogno vitale di scoprire nuovi mondi, perché questo mondo sta diventando sempre meno abitabile. Quindi il nostro futuro dipende dall'immaginazione. Dipende dall'immaginazione per rispondere alle sfide immani che l'umanità ha di fronte. Allora, la immaginazione è un modo per non rimanere intrappolati nel pantano dello status quo. Cioè, attraverso l'intelligenza convergente si tende a rimanere intrappolati. Quindi noi capiamo che l'unico strumento che abbiamo è l'immaginazione, che è il motore dell'intelligenza divergente, però come dicevamo non viene molto stimolata e lo constatiamo quotidianamente, diciamo, il fatto che non venga stimolata, insomma, lo constatiamo ogni giorno che siamo sempre meno immaginativi, meno creativi, insomma, basta farsi un giro su Facebook per accorgersene, cioè si ripete sempre quello che dicono gli altri, cioè sono copie di copie di copie, cioè sono imitazioni di imitazioni di imitazioni. Le persone stesse stanno diventando facsimili, cioè copie di copie di copie di quello che un altro ha detto. Ripeto, insomma, Facebook
non c'è però lo stimolo né sì. di chi dovrebbe farlo né sì. di chi ti governa.
Oh, certo.
che ti lascia fare questa cosa, anzi potenzialmente ti boicotta, quindi anche se tu avessi voglia, desiderio di essere un po' fuori dalle righe, sì. uno ti costringe perché la società stessa ti pone dei limiti, perciò devi rientrare entro certi parametri perché altrimenti ti cominciano ad additare come strano, particolare. E in più, in tutto questo stato di cose, oggi sembra che ci sia una stringente censura anche su queste cose qui, cioè scoperte innovative, vengono tranciate di netto cose che anche 100 anni fa sono state portate alla luce e poi sì. è calato l'oblio.
Guarda, metti il dito su un punto cruciale e per andare sull'onda di quello che hai aperto, cioè questa tendenza tenderà a portare anche alla scomparsa di quella tipica facoltà dell'essere umano che è l'empatia.
Sì.
Si perderà sempre di più l'empatia con il mondo circostante.
Sì, assolutamente.
Si perderà quella capacità per cui io sono anche qualcun altro, per cui io sono ogni altra persona, quindi si perderà quella capacità per cui quando ritorni nel tuo proprio abito ti ritrovi impercettibilmente trasformato e arricchito. Ecco, l'empatia è un altro strumento per trasformare le persone in gruppi, cioè per permetterci di funzionare in maniera migliore che non semplicemente non so, come individui ossessionati di noi stessi. È fondamentale. L'intelligenza divergente è strettamente sorella, ecco, della empatia. Ti racconto un aneddoto, Beatrice, un aneddoto che si è svolto agli inizi del secolo scorso negli Stati Uniti, cioè quando appunto Ford e General Motors stavano rifornendo agli agricoltori americani della loro prima vettura a motore. Il fatto è che gli agricoltori non furono per niente contenti di questa prima vettura a motore, tant'è vero che infatti sistematicamente toglievano il sedile posteriore, e questa cosa andò avanti per una decina di anni, e a Ford e a General Motors insomma non si capacitavano, insomma gliene dicevano di cotte di crude, guarda questi contadini rozzi e così via. Fatto sta che dopo una decina di anni a Detroit a qualcuno si accende una lampadina nella mente e capisce che la vera sfida non consisteva tanto nell'elaborare nuovi concetti, ma piuttosto di abbandonare le vecchie rappresentazioni esistenti. E questo che cosa comportò? Comportò un'idea geniale che andò incontro sia al desiderio dei clienti, sia alla felicità di General Motors. Perché? Perché venne inventato il pick-up, venne inventato l'autocarro, il cassonato. Ecco, quindi questo è uno splendido esempio di una idea che è basata sull'intelligenza divergente e sulla empatia, che fa la gioia dei clienti e dei costruttori. È, come dirla, per dirla un po' in termini lirici, è un buon esempio di come la immaginazione non ti porta a guardare cose nuove con occhi vecchi, quanto piuttosto a guardare forme vecchie con occhi nuovi.
Che devono essere nuovamente interpretate, vuoi intendere?
Sì.
Quindi come dire, quello che noi, il nostro bagaglio di conoscenze, ce l'abbiamo già, quello che è il nostro passato, sfruttiamo questo nostro passato per reinventarci un futuro.
Esattamente, esattamente. Guarda, è talmente vero quello che dici, che su questo presupposto che hai appena esposto si fondava tutta la tecnica di ipnoterapia di Milton Erickson, questo grande genio e forse santo civico, in cui lui faceva appello a tutto il bagaglio di esperienze che noi abbiamo, in gran parte sepolto nell'inconscio, per reinventare e trovare soluzioni nuove anche a situazioni invalidanti, cioè facendo appello proprio all'enorme bagaglio del nostro inconscio.
Che se uno la pensasse così, a
Sì.
tante persone che sono impaurite e
Sì.
segregate in casa, anche
Sì.
in questo tempo, e se fosse data loro l'opportunità di trovare delle soluzioni con la propria immaginazione, probabilmente saremmo usciti da questa situazione molto tempo fa.
Un'affermazione come quella che hai fatto adesso la può fare soltanto una persona con un animo buono, predisposto sinceramente verso gli altri. Chi ci governa non è il buon padre di famiglia che ha a cuore i propri bimbi. Questo è bene averlo ben presente nella mente.
Ai
Chi
noi.
ci governa non ci vuole bene. Questo annotatevelo.
Penso che qualcuno lo abbia anche già capito, no?
Immagino proprio di sì.
Immagino anch'io. Grazie.
Grazie.
Grazie Gianluca per essere stato con me, per averci dato enormi spunti di riflessione, per averci portato questa nuova conoscenza. Spero di ritrovarti prestissimo.
E io anch'io.
Ciao.
Evviva, salute a tutti, salute Beatrice.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.